tra di loro di ascoltare. Allora io ringrazio per la generosa accoglienza, sono dispiaciuto del fatto che la serata sarà inevitabilmente breve, tempo passa, perché sul Concilio Vaticano II molto ci sarebbe da dire. Si è detto che il Concilio è durato 4 anni, sì, però ci bisognerebbe contare anche i 3 anni precedenti di preparazione nei confronti del Concilio. E poi un Concilio che è Papa Giovanni XXIII, che aveva una teologia molto tradizionale alle spalle, ma aveva un naso molto grosso nelle narici, per cui chiudava l'ambiente, avvertiva appunto che bisognava cambiare il passo, che altrimenti la Chiesa cattolica perdeva il contatto con le masse. Giovanni XXIII era stato nunzio apostolico a Parigi e aveva vissuto il travaglio della cristianizzazione, potremmo dire, della città di Parigi, della missione che viene fatta dagli vescovi in Francia, l'esperienza del prete operato e del vescovo. Ma io voglio dire, non si può parlare del Concilio, io che mi hanno potuto anche girare un film sul Concilio, facendo un po' di tirolante, naturalmente. E io preferisco fare riferimento al fascicolo della lista, studi di biologia. E io ho pensato di organizzare così, dice, questo è il titolo del mio intervento. 7 motivi di stupore. Primo motivo, un invito inaspettato. Un invito inaspettato a partecipare questa sera. Inaspettato anche dopo aver letto il convegno attraverso la lettura del fascicolo 50 di studi di biologia, le convinzioni della vostra Chiesa riguardo al Concilio Vaticano II, che sono convinzioni anche critiche, allora anche politiche. Ma io sono rimasto sorpreso perché io sono un convinto simpatizzante dell'ultimo Concilio. Quindi, perché proprio io? Soprattutto considerando che il professor Federico mostra di patronizzare la letteratura cattolica sull'argomento Vaticano II. Non gli sarà certamente sfuggito. Qui non voglio vantarmi, ma soltanto dire appunto così io sono. Nel 2005 avevo curato gli atti di un convegno dei teologi italiani, la Chiesa di Vaticano II, problemi di ermeneutica e recensione conciliare, linguaggio un po' tecnico, ma che vuol dire è il Concilio ad aver aperto per noi cattolici spirali di sinodalità. Ecco, voi invece siete più fortunati appunto l'idea del filo d'oro che camminare insieme è molto più legato così alla vostra tradizione viva, la nostra esperienza cattolica romana è molto più vertice, quindi il Concilio invece ha fatto sì che non sia solo Papa Leone, ma ci sono i vescovi che poi si consultano tra loro, ci sono i teologi. Secondo, nel 2010, quindi soltanto 5 anni fa, noi cattolici, o almeno una parte di essi, ritenevano che lo spirito del Vaticano II versasse in acque basse. E quindi, insieme al cardinale Martini, a Monsignor Luigi Bessatti, che è un 90enne ormai uno degli ultimi padri conciliari viventi italiani, insieme ai teologi dell'Agi, Piero Cosa, Severino Milani, Canovio, insieme a Nino Rugnetti, che è un canadese, grande studioso del Vaticano II, abbiamo dato vita un po' così, vorrei dire in modo un po' medicino, viva il Concilio, così chiamarlo a Concilio, viva il Concilio. E 5 anni fa ci voleva un po' di coraggio a dire viva il Concilio. Qualcuno gli diceva, ma avete votato un altro contro il Concilio? Perché appunto il Concilio veniva un po' messo in discussione ai vertici della Chiesa cattolica. Lo dice, e che ne è andato in questo sito? Il sito ha raggiunto il 19 ottobre scorso 1 milione di pagine digitali. E allora non abbiamo di primo. Lo scriva Francesco. Qui c'è una lezione del mio cardinale Martini, quando un'iniziativa va bene, allora è il momento di chiusura e di inventare un'altra. E quindi faremo nascere forse un nuovo sito. Ancora, nel dicembre 2011 coordinai un altro convegno dell'ATI, il Balzo Innanzi della Teologia, acquisizione presso degli aperti, per dire che il Balzo Innanzi del Vaticano II, Giovanni XXIII diceva, perché ho dato notizia improvvisa del Concilio? Praticamente sbalordendo i cardinali. Quando danno notizia che ci sarà il Concilio Ecumenico, l'Osservatore Romano il giorno dopo non ricorderà la notizia, farà una censura. I cardinali presenti di San Paolo fuori nulla non si avvicinarono al Papa, che annota sul suo giornale dell'anima una presenza da parte dei presenti. È interessante questo modo. Però io dico il Papa innanzi che per Giovanni XXIII era far sì che la Chiesa potesse nuovamente essere al passo coi tempi. Giovanni XXIII diceva che è un concilio pastorale, non deve essere un concilio dottrinale che proponga nuovi dogmi, che si occupi di questioni teologiche. Deve occuparsi di questioni pastorali. Ebbene, la cosa più sorprendente è che ad essere cambiata radicalmente è la teologia. Se c'è qualche insegnante di teologia, è eterogenesi dei figli. Ci si aspettavano dei grandi innovamenti in campo pastorale. L'unico vero cambiamento serio, rivoluzionario, è stato l'introduzione delle lingue vernacolari, mi diceva, le lingue correnti, noi diciamo la messa in italiano, al posto del latino. Qualcuno diciamo qua vaneggiava un giorno al latino, ma non alla lingua latina, ma al messale precedente al Vaticano II, perché si diceva che il Vaticano II ha cambiato un po' troppo, meglio tornare al Concilio Tridentino. La Chiesa cattolica è plurale al suo interno. E questa è una sofferenza, ma questo è anche suo. Ci sarebbero molti teologi cattolici che non condividerebbero appunto, che non condividono le mie valutazioni. Nel 2012 poi curai la pubblicazione del titolo Terra del Concilio, dai tesori del Vaticano II. Abbiamo venduto 5.000 copie di quest'opera, 365 commenti ricami ad altre tante, voi avete letto delle terre del Concilio, in realtà, appunto la prima lettrice leggeva la citazione conciliare, la perla, e poi c'era invece il commento polemico dell'altra. Invece noi abbiamo fatto un'operazione differente. Si leggeva una perla e un commento di un cardinale, un teologo, di uomini e donne, ma in termini positivi. 365 perle, una al giorno, io volevo che ci fosse la fascetta, una perla al giorno, togli un decreto di torno. Però non mi hanno appunto accettato questa proposta. Ma l'idea è che noi volevamo rilanciare il Concilio, perché il Concilio voleva dire che la Chiesa, da una Chiesa in bianco e nero, è diventata a colori. Si può sperimentare la freschezza, la bellezza, la partecipazione. Noi laici prima eravamo spettatori passivi durante le liturgie. Avete parlato della Santa Sacra Concilio. Un po' mi fanno ridere, perché appunto viene criticato questo testo. Io sono un po' cattolico, un po' tanto cattolico, ecco, in questo senso forse troppo di bocca buona, ecco, dice, la Santa Chiesa, no, com'è? Si legano al popolo le parti più importanti della Sacra Scrittura. Qui si dice, ma perché sono alcune parti e non tutto il Consiglio di Dio, come dice altri? E noi, nella Chiesa Cattolica, fino a 50 anni fa, noi non potevamo leggere la Scrittura. Noi non potevamo leggere l'Antico Testamento. Dovevamo dare sempre il permesso al direttore spirituale, il quale poteva concedere o non concedere. Capite? Il problema è bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, si chiedono appunto le parti più importanti della scrittura, e io dico, ma magari le leggete. Dopo il professore del chimico dice, e perché non si deve leggere tutto? E va bene, insomma, ecco, dopo vediamo, ma no, è una battuta storica. Infine, qualche anno fa, io ho scritto un articolo a cui sono molto attaccato contro la mistizzazione del concilio. Paraconcilio, metaconcilio e anticoncilio, nella quale io faccio in rassegna tutti quei teologi cattolici che a vario titolo tenessero, diffidarono, stroncarono il Concilio Vaticano II. C'era anche un certo Joseph Ratzinger che a suo tempo aveva espresso alcuni giudizi un po' temerati su non sul Concilio Vaticano II, ma su una certa deriva conciliarista. Io concludevo che Dio ci assista e lunga vita al Concilio Vaticano II. Insomma, qui a tavola a parlare un teologo cattolico è stato detto che senza regole dichiara di essere un paladino del Concilio Vaticano II. Forse rispetto a questo fascicolo ci sarebbe stata maggiore empatia nell'invitare un esponente cattolico più moderato, più critico con la scuola conciliare, più tradizionalista. Ma forse la gente è stata fatta la cosa, anche un po' di rappresentazione sulla scena. Secondo motivo di stupore. Avendo curato per oltre 5 lustri la rassegna bibliografica annuale che si intitolava I problemi metodologici della teologia delle riviste teologiche internazionali, ogni anno il numero 4 della rivista della Facoltà Teologica di Milano, Teologia, si pubblicavano delle schedine facendo una recensione di tutti i principali studi pubblicati dalle varie riviste, oltre 500 riviste, tra cui naturalmente non poteva mancare studi di teologia. Io però facevo il capo lettore, avevo sistemato un po' le schedine, avevo le mie riviste da leggere, purtroppo non avevo studi di teologia. Per cui io devo dire che quando mi sono stati inviati i due fascicoli, il numero 18 pensare cattolicismo, il numero 50 Vaticano II in ottica evangelica, io mi sono messo a leggerli attentamente e sono stato profondamente illuminato, mi chiaro più di ignoranza precedente, sulle letture di quei teologi evangelicali che a vario titolo e con diversa profondità si sono cimentati con il compito di misurarsi con i testi e il messaggio del Concilio Vaticano II. Ecco, chi non avesse letto, legga il primo dei tanti articoli che pubblica Leonardo Vecchio, proprio facendo una rassegna di autori del mondo evangelicale che si riferiscono al Vaticano II. È una letteratura che io non conoscevo. Sono poi stato colpito anche dalla competenza del mio collega qui a fianco a proposito dello stato di questioni sulla teologia e sulla letteratura teologica in ambito cattolico. Cioè, non soltanto conosceva, conosco, siede, ci aggiorna sulla teologia del mondo e dell'area evangelicale, ma interviene, scrive, fa precisazioni anche sulla teologia cattolica. E gli svolge una brillante e acuta ricognizione un articolo, una rassegna che la chiama, intitolata Come cosa è realmente accaduto al Vaticano II. Ecco, quel punto di domanda mi ha un po' spaventato, perché quel punto interrogativo mi ha richiamato un titolo ben più distratante di un altro pamphlet scritto da un filologo e romanziere cattolico. Sentite, Vaticano II, che cosa è andato storto? E per rinforzare la scelta del titolo perfetto, nella edizione italiana noi abbiamo una cupola di San Pietro che è stilizzata, sollecitata a un movimento tellurico, per cui sembra quasi uno spot di sapore palesemente anticonciliare. Che cosa è andato storto? Io dico, no, quel signore Mecca interni probabilmente ha mangiato male la sera prima di pensare a quel titolo. Io avrei intitolato Vaticano II. Che cosa è andato dritto? E molte cose sono andate dritte. Terzo motivo di stupore. Dopo i convenevoli diritti, come mai mi avete invitato? Sono sorpreso, però ho un titolo per rispondere. Complimenti al mio interlocutore per la competenza che ha nel suo ambito e anche nel caso di battaglia di rispettare per quello che ha conto. Ecco, adesso, dopo il contenuto di diritto, passiamo alle schermate. Va bene? Disco Sud Leone, si diceva nelle carte geografiche, qui ci sono i leoni. Nella rassegna ne ha fatto una sulla filosofia carbonica, quella appunto che dicevo prima, che cosa è successo, come cosa realmente è accaduta al Vaticano II, nella rassegna sulla teologia cattolica di Chimico prende tra in considerazione il mio saggio introduttivo del 2012 che ho ricordato, cito da Leonardo. Lui dice così, a pagina 146, alla fine di pagina 146, inizio pagina 147. Parla di Marco Bertolini, che ha scritto questo testo, e dice, per la sensibilità evangelica, sono due punti centrali ad entrare maggiori interessi. Mentre l'approccio tradizionale alla cristologia interpreta Gesù a partire da Dio, secondo Bertolini, il cristocentrismo cattolico uscito dal Vaticano II si avvicina al mistero di Dio a partire da Gesù. E qui interviene lui, sempre lui ci scrive, però dice della sua critica. Come si possano dividere questi due approcci è difficile a sapere. Cioè, però, in ogni caso, nel secondo, parlare del mistero di Dio a partire da Gesù, si creano le condizioni per il dialogo interreligioso che riconosce una dimensione salvifica alle religioni. Secondo me è un'altra campanella d'allarme. Tu Bertolini parli di questo partire dal mistero di Dio, cioè partire da Gesù per arrivare al mistero di Dio, ma alla fine arrivi alla deriva appunto di un dialogo interreligioso che dice che tutte le religioni c'è la salvezza. E sarà secondo me con il buono per niente. Ma poi continua il dico. Sul rapporto tra parola Dio e scrittura, il Vaticano II ha valorizzato la Bibbia. Ma all'interno di una visione della relazione che eccede la scrittura. La memoria dell'evento salvifico è più grande rispetto al suo documento. Questo sarebbe quello che io sostengo. E adesso interviene il Levitico. Quindi la tradizione contiene la Bibbia e la tradizione ha la sua voce attuale per il sistema cattolico. E quindi lì un po' così, come si può capire, si tratta di categorie erastiche che sembrano avvicinarsi alla sensibilità cristocentrica e bibliocentrica della fede evangelica, rimanendo che però praticamente lontane. Cioè, è una presa di distanza notevole, e quindi non mi voglio difendere. Al primum, non vedo come si possa non cogliere la distinzione fondamentale, non per un cattolico, ma per un cristiano, e quindi siamo coinvolti tutti, fra l'approccio tradizionale alla cristologia che interpretava Gesù a partire da Dio. Senza cogliere che quell'approccio è molto diverso da accendere al mistero di Dio a partire da Gesù. Nel passato, la teologia neoscolastica cattolica, ma mi risulta anche una certa ortodossia sia meno eurosilia protestante utilizzava un registro apologetico e concettualista. Da prima si elaborava una nozione di Dio, chi è Dio, Dio è l'essere supremo, eccetera, eccetera. Poi si elaborava una nozione di uomo, antecedentemente a Gesù. Poi lo diceva, chi è Gesù Cristo? L'uomo di Dio. Cioè, prima di farci pensare a Dio, prima si elaborava la categoria di uomo, magari di uomo peccatore, e poi si diceva Gesù però è Salvatore e Gesù è l'uomo di Dio. Invece, il Vaticano II potrebbe venire dietro questione che al Vaticano II ha dato una buona mano anche la teologia evangelica, ma certamente, la teologia protestante è stata sicuramente più al passo, più sul pezzo della teologia cattolica nei primi 50 anni del secolo scorso. Ma, appunto, il procedimento che muove da Dio per arrivare poi a Gesù dimenticava che soltanto l'auto-identificazione di Dio nella storia di Gesù Cristo è in grado di assegnare a questo evento singolare il carattere di fondamento dell'unità della storia universale. Quel frammento che ha la capacità di essere la chiave di volta dell'universale. È proprio la vicenda di Gesù, le sue parole, la sua vita, e nei prossimi giorni la sua morte in croce ci vedremo. È proprio quell'evento lì a spiegare il volto di Dio che si manifesta all'umanità. Questo è quello che poi c'è. Lo abbiamo imparato dal Vaticano II. Scusate se può. Al secondo, non ho inteso fare un cortocircuito tra la rinnovata comprensione del mistero di Dio Gesù Cristo e l'autenticato dialogo interreligioso. Nel mio articolo, la rinnovata comprensione del mistero di Dio sta sotto la questione acquisizioni fondamentali, mentre il dialogo interreligioso è annoverato sotto la cifra alcuni problemi aperti. Io non so qui a leggervi appunto il mio testo, ma io dicevo appunto che non è automatico che le religioni siano sacrifici, che le religioni anzi devono trovare un riferimento obiettivo al Vangelo di Gesù, magari anche in forma solo latina. Tale ermeneutica cristiana assumerà di necessità anche la consistenza di un discernimento critico. La circostanza non deve procedere. Ogni tradizione religiosa, anche quella giudaica e rispettivamente quella cristiana, hanno obiettive ragioni di ambiguità. Anche quella cattolica, anche quella evangelica, è ambigua ogni tradizione religiosa. E quindi devono essere sciolte unicamente per le difficoltà a prezzo di un sempre rinnovato riferimento alla verità precedente del Vangelo di Gesù. Quindi non accetto appunto quell'allusione a un mio spittamento dal cristocentrismo a un dialogo religioso un po' facile. Ave certo, nel mio stato niente consente di omologare Sacra Scrittura, tradizione e magistero. Ecco, io vi inviterei a mettervi anche criticamente, ma è troppo facile appunto dire per qualche cosa c'è tutto uguale. Non c'è dubbio che nel testo dei verbi si riscontrino a proposito delle tensioni del risolto, ma allora si dovrebbe misurare in una analitica e non scientifica valutazione della complessa storia relazionale della verità. Dice giustamente che dico, citando un caro amico e caro Giuliano, ha scritto un saggio in cui ora le lotte che ci sono state tra i padri sinodali, tra i conciliari, tra i teologi adeguati. Vorrei però dire una cosa, su una cosa noi cattolici non possiamo consentire, su quel vocabolo, bibliocentrismo. Non possiamo bibliocentrici. Cristocentrici, bibliocentrici no. Sentite, cito dal testo. Nella logica del testo conciliare, l'evento della liberazione non coincide semplicemente con il suo documento testimoniale. La parola di Dio non è la scrittura. La parola di Dio nel verbo, logos Deus, da paradonami, la parola di Dio è Gesù Cristo. E Gesù Cristo scorge sulla scrittura, come scorge sull'Eucaristia. Perché nel regno dei cieli non si danno le letture della scrittura dell'Antico o del Nuovo Testamento, del Primo o del Nuovo Testamento. Non si darà un banchetto, una cena eucaristica, perché non vedremo faccia a faccia il Dio cristiano. E quindi appunto noi dobbiamo cogliere sempre un di più della rivelazione rispetto alla sua attestazione scritta, fatalmente selettiva e limitata rispetto alla esuberanza della rivelazione. Il fatto che gli apostoli o gli evangelisti abbiano trascritto, messo per scritto, rappresenta una forma di tradizione dell'evento, successiva, concomitante e comunque relativa alla sua tradizione orale. Quindi aveva gli esempi di Giovanni 19, di prima Giovanni 1:4, che ci conosciamo, ciò che abbiamo ascoltato, ciò che abbiamo cercato, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo, noi lo trasmettiamo. Quarto motivo di stupore. Mi ha colpito che nel fascicolo di studi di teologia dedicato al Concilio Vaticano II, in un'ottica evangelica, risulti sostanzialmente assente, salvo una breve nota a piedi pagina, il riferimento al maggiore teologo francesco del XX secolo. A mia conoscenza, io insegnavo così, insegno così, mi riferisco a Carvalho, al suo viaggio a Roma, a Bellina, a Portoloro, da cui poi nacque un felice volumetto che è stato ristampato di recente dalla Claudiana, l'amico valdese del culto Ferrario, ha voluto che io facessi insieme a lui una postfazione. Tra l'altro appunto nella postfazione io prendo anche posizione rispetto a due teologi evangelici che voi conosciuti, concordo con Ricca mi sento un conte, quel conte che invece è celebrato, non conte, è celebrato appunto in un contributo di Bolognese e tra parole molto generose nei confronti di questo conte che io solo letto non ho mai conosciuto. Però sentite, Carvalho è più generoso di Nepinco nel confronto del Patriarcato. Io sostengo. La lezione di Barco, quale si desume dalla raccolta di domande a Roma, perché anche lui fa delle domande, debitamente integrata da ulteriori suoi pronunciamenti che per la prima volta vengono pubblicati nell'epistolario e da pubblicazioni poete, è un invito a guardare senza ingenuo ottimismo, ma senza sospettoso scetticismo, in altre parole Barthes dice, in chiave iremico-critica, al movimento serio e vigoroso che si è prodotto nella Chiesa cattolica con il Concilio Vaticano II. Ma dice, magari anche noi protestanti imparassimo da loro cattolici, magari ci fosse una riflessione anche sul ruolo del magistero nelle chiese protestanti. Ecco, è sintomatico allora constatare come si parla al termine della sua visita romana, che è avvenuta un anno dopo, nel 66, perché eravamo invitato a consiglio da Paolo VI, ma era in ospedale, non poteva partecipare come osservatore, e che mi dice, attenzione, non sono diventato cattolico, però sono ritornato in patria ancora più accanitamente evangelico, però dice non mi accontento più della mera designazione di evangelico, voglio audacemente definirmi evangelico cattolico. Mica male ragazzi, Ripeto, perché non fare solo di seconda lezione guardiana del Vaticano II, chiedo al Chirico. Fulvio Ferrando annota la cultura della sua postazione, non sembra che sia eccessivo parlare di entusiasmo. Un entusiasmo cerca che non può niente praticare le lezioni di fede e che dunque resta critico, ma non è proprio niente. Intendiamo le parole di un cinema. Se l'aggettivo è vocale, non fosse stato nel frattempo banalizzato e anche screditato da un uso improprio, lo si potrebbe pensare utilizzare per descrivere la svolta che il Concilio Vaticano II opera, secondo Marx, nella storia della Chiesa Cattolica Romana. Una svolta epocale. Secondo me, questo è il Concilio Vaticano II per noi cattolici. Quinto motivo. Quinto motivo. Leonardo De Chirico e Pietro Bolognesi sono animati da un sospetto quasi parossistico che nel dialogo tra cattolicesimo e mondo evangelico, evangelicale, sul Vaticano II, possa prodursi una sorta di contaminazione, come accade nelle pubblicazioni di quei teologi che io non conosco, penso qui, Gerrit Berkower, o il francese Alain Minus. Ecco, secondo loro occorre evitare l'ingenuità di farsi sorprendere dal rischio di inaugurare alla luce del nuovo corso del Vaticano II o del concilio di Congara, che era un teologo cattolico molto aperto dominicano, una opportunità di dialogo per gli evangelici. guai e ti dicono, e ti dicono niente, a una teologia evangelica che ti lasci più gestionale, quella chiave dalla nuova confessione politica della Chiesa cattolica conciliare o post-conciliare. Testualmente, chi non comprende la grammatica dello stile cattolico può forse subirne una vaccinazione immediata e constatare che in effetti tutto è cambiato e che niente è più come prima. Ma questo è un abbaglio. Questo abbaglio copre chi non comprende cosa è avvenuto davvero al Vaticano II. Io vorrei dire che cosa è accaduto al Vaticano II. Tenete presente che all'inizio della crisi i padri pensavano che il concilio si sarebbe risolto in un mese e mezzo. Perché dopo la dichiarazione del dogma dell'infallibilità concilia in materia di fede e di morale, Vaticano II, ma c'era davvero bisogno di sentire un nuovo concilio. Erano stati presentati 70 primi o 72, si discute al riguardo, ci dovevano tutti quanti votare con una votazione a maggioranza pubblica e poi si tornava per Natale appunto nelle proprie diocesi di provenienza. E invece appunto c'è stato un rivolgimento. Ecco, sarebbe molto interessante, qui ho scritto quali sono le principali acquisizioni del Vaticano II, ma magari appunto ne parleremo nel dialogo di Gesù. I motivi erano sette, sono al sesto, ecco, sono molto rimasto stupito dall'utilizzo del testo di 2 Corinti 1, 12, 20 per indicare il crocifisso. Ho trovato assai disimporto, troppo disimporto, questo utilizzare il testo di Paolo e dire che cosa ci dice il vostro testo sulle deviazioni del sacrocifisso. Insomma, a me pare che crederli ancora politicamente scorretto, e crederli scorretto. A parte questioni di critica testuale, no? E da preferirsi al verso 12 il termine è a cos'è, in semplicità, o la variante è a cos'è, in santità. Lui, l'Episcopo, ha un riferimento verso 15, quando dice per noi è stato un duplice beneficio, forse si potrebbe tradurre una seconda grazia, ma sono questi i dettagli che qui non mi soffermo. Quello che ci concerne è la domanda dell'Episcopo. Ora, cosa si dice questo testo sul cattolicismo? Io rispondo niente, perché 2 Corinzi 1, 12, 20 parla tanto, parla del viaggio di Paolo, parla delle contestazioni del viaggio e poi appunto dice non dobbiamo essere predicati a Dio. Non possiamo, io dico a tutti noi cristiani, cattolici e protestanti, non possiamo piegare un testo sacro alle nostre piccole serrane confessionali, soprattutto sposando un concetto ideologico di Vangelo. De Chirico sostiene che il cisti e il nono paolini si devono applicare al est cattolico, fino a che, egli afferma, non si può negare che nel cattolicesimo manchi del tutto il sì. Comprendetemi bene, questo significa due punti. Al cattolicesimo manca una sincera adesione alla parola di Dio. Io trovo questo inaccettabile, francamente inaccettabile. Io non mi permetterei di dire questo del mondo evangelico. Restando in ambito paolino, suggerirei di lasciarci guidare da un altro passo che certamente costituisce il cuore, molto di più il cuore della predicazione della parola. E questa parola allora vengo dalla edizione della Diodati, per non sembrare che vengo a propormi il testo cieli, dalla edizione della Diodati, recita così per tutti noi, per voi evangelici e per me cattolico, dice la parola. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnare la mia vita. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per tenermi giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza la legge, perché non sia senza la legge, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare niente, mi sono fatto tutto a tutti per poterle salvare in qualche modo a tutti. Ci avremmo bisogno di un apostolo Paolo nelle mie vite, o no? Mi sono fatto evangelicare, mi sono fatto luterano, mi sono fatto riformato, mi sono fatto pentecostale, mi sono fatto ortodosso, mi sono fatto copto, mi sono fatto cattolico romano, greco cattolico, anglicano, per portare tutti a Cristo. Ecco, a me pare che questo testo restituisca un'impronta, una coinonia più generosa, più empatica, che suggerisce di non ergerci ai giudici sugli altri, perché l'unico giudice di padre che vede nel segreto. Per cui l'apostolo Matteo ci dice non ergetevi, non ergetevi ai giudici degli altri, perché Dio non sottoponga a voi agli come voi giudicate e giudicherà voi, con la misura che avrete usato per pesare gli altri e di pesare a voi. E concludo, ultimo motivo di stupore, ho trovato nella lettura presa dei due fascicoli, studi di teologia, un'insistenza singolare, unilaterale, esagerata. Si accusa il cattolicesimo in sostanza di aver fatto nient'altro che un maquillage con il Vaticano II. Cioè il Vaticano II, la Chiesa di Roma, ha adottato un codice linguistico non più aspro, rigoroso, dogmatico, tagliente, qual era Trento, qual era il Vaticano, ma adotta una lingua sinuosa, avvolgente, inclusivo. Ma cosa gli si ritrova al Vaticano II? Di non operare una cesura biologica definitiva col Vaticano. Di non fare una retrattazione. Per esempio, a proposito di dignità di umano uno, e chi ricordo che la Chiesa di Roma afferisce di voler rimeditare, ma non correggere o sconfessare espressi verbi la dottrina precedente in materia di libertà religiosa. La Chiesa avrebbe dovuto ammettere di essersi gravemente sbagliata su questo tema cruciale. Però le chiedi costate, quanto sangue, quanto sudore è costata quella dichiarazione di dignità umana. Quanta fatica hanno fatto i teologi americani per far passare, anche grazie alle lobby, protestanti, quelle buone, perché c'erano appunto al Concilio c'erano gli uditori laici, ma c'erano gli osservatori del segretariato del Cardinale, tra cui anche forse qualche rappresentante del mondo dell'Alleanza Evangelica Mondiale, che spingevano appunto per restituire il primato alla scrittura e poi anche lo stesso primato della religione. Ecco, a me pare allora che da questo fascicolo emerga una posizione presuntivamente rancorosa, che non registra le sfumature e le capitali apprezzazioni che quel certo soffetto ha prodotto. Non manifesta un compiacimento per una posizione meno autoritaria, meno autoreferenziale che la Chiesa Cattolica aveva invece adottato nel passato. Punta invece a denunciare l'incongruenza tra il passato e il presente del cattolicesimo. Attenzione però che il rischio paradossale è questo, che se voi evangelicali adottate un tale registro interpretativo del Vaticano II, finirete per spingere un'alleanza proprio con quegli autori cattolici, che per fortuna sono una minoranza, che non si sono rassegnati alla religione conciliare, ma vogliono una revisione per tornare indietro. Rischiamo cioè di fare una battaglia con i fondamentalisti cattolici che sono razionali. Scegliete voi la compagnia con cui stare. Il mio stupore è che dal dialogo con il cattolicesimo uscito dal Vaticano II, come tale operato con molto scrupolo, con molta dovizia di impegno da parte della ministra pubblica di ideologia, Harry Marco, non trasparma un barone di empatia. Vuole dire, non c'è una nota di sano humor, non c'è una nota di ironia, di autoironia, quale invece traspariva nel vecchio, nell'ottantenne basso, tutti ingredienti che perlomeno dovrebbero far concludere a voi evangelici, quando noi parliamo del Vaticano II, piuttosto che niente, meglio piuttosto. E qui ci posso vedere il Vaticano II, perché io ne ho invece un'altra considerazione. Ma, in ultima linea, forse qui emerge il mio tratto imperdonabilmente cattolico, avvolgente, implorante, dialogico a una danza.
Apprezzamenti, ma anche critiche, serrate, e quindi esporre come ha fatto questi sette motivi di stupore. Allora, dando una parola a Leonardo, per una replica e poi qualche aspetto specifico di quello toccato dal professor Rodrigo.
Sì, grazie. Intanto io ringrazio la Chiesa Evangelica di Cimitello Barcero per aver organizzato questa serata che in qualche modo qualifica anche la presenza di una Chiesa Evangelica in un'area di una città come Milano, Cimitello, cioè una Chiesa di minoranza che si pone questioni che non sono strettamente interne alla sua vita, ma che sono comunque di importanza capitale per abitare il presente, per abitare la contemporaneità. In genere le chiese di minoranza sono, direi, spesso ossessionate dalle loro dinamiche interne, dalle loro questioni legate alla loro sopravvivenza. quando ci si interroga dal Vaticano II, chiaro che si fa una proiezione che non è solo legata all'autosussistenza strettamente intesa, ma cerca di assumersi una responsabilità di comprensione del mondo. Tanto per entrare anche subito nelle piedi molto puntuali e anche profondi che ha fatto il professor Bertolini, ecco, non sempre, se posso dire, la medesima attenzione è operata anche dalle istituzioni o dagli ambienti che sono quelli della maggioranza. Si fa tanto l'ecumenismo, si riempie tanto la parola, la bocca con questa parola ecumenismo, ma per esempio l'anno scorso, nel 2014, nel mondo si è celebrato il 40° del Patto di Losanna, il più importante documento ecumenico, inteso in senso ampio, insieme al Vaticano II, del mondo, in Italia non ha parlato nessuno. Quindi a noi stiamo imparando a, diciamo, fare un'operazione che va oltre la nostra tradizionale condizione di minoranza, però non riscontriamo, al di là della retorica ecumenica, questa sera facciamo il vero ecumenismo. Quando Bertolini dice le cose che dice, io le apprezzo, perché se avessimo cercato un teologo del corpo, ce ne sono, accondiscendente, remissivo, un teologo cattolico che ti dà ragione, che ti dice sempre, sì, voi siete più avanti, dobbiamo andare. Vabbè, ne avremmo provati molto, ma scegliendo lei, è proprio perché a noi interessa andare alla questione, tu l'hai toccato. Quindi io ti ringrazio per averlo fatto. Perché se facciamo sempre ecumenismo di diplomazia, abbiamo l'impressione di andare avanti, ma in realtà non facciamo niente, facciamo un passo così virtuale, ma non reale. Poi toccate il tema della scrittura, la traduzione, la cristologia, la salvezza. E questi sono i temi su cui noi dobbiamo discutere, su questi ci dobbiamo confrontare, perché questi sono decisivi. Poi ci sono sfumature, sensibilità, per carità, ci sono tanti altri ingredienti, ma questa è una speranza di vero che allora che una minoranza si ponga il tema che il mondo cattolico discute, ormai discute da 50 anni, ma in particolare in questi ultimi anni di ricorrenza cinquantennale, dall'inizio e poi della conclusione del Concilio, per me è un segno di una maturazione in corso, di una minoranza che in Italia in particolare ha conosciuto stagioni lunghe anche di persecuzione o comunque di contrasto da parte solo dell'istituzione ma della cultura che ha emanato quell'istituzione. Noi sabato scorso a Roma abbiamo ricordato l'80° anniversario della circolare Buffarini Guidi, emanata sotto il regime fascista, ma con importanti avalli ideologici anche delle autorità romane, romane nel senso di religioso, che voltava i pentecostali come persone pericolose per la purezza della razza e per la sanità della nazione. A 80 anni noi siamo felici che il Concilio Vaticano II sia stato tra quelli, sia stato l'evento con cui la Chiesa di Roma sta imparando, dov'è maggioranza, ad essere e accettare il pluralismo. In Italia noi lo stiamo iniziando a imparare. Non abbiamo ancora imparato cosa significa essere uno Stato pluralista e laico. Abbiamo ancora una Costituzione che ha scolpito la differenza qualitativa tra cittadini di serie A e di serie B, siamo ancora in un regime in cui l'arma della religione di Stato, la scuola sacrale, sono un monopolio di una professione, stiamo imparando, e se vogliamo incalzare il Vaticano II o il Ministero Intellettuale è per poter spostare in avanti ancora la fede, per tutti, indipendentemente poi dalle questioni teologiche che abbiamo discusso. Ma noi siamo interessati anche ad un avanzamento dell'assetto organizzativo del nostro Stato e della nostra cultura. Quindi noi, se volete una parola di empatia e di simpatia, sicuramente il Vaticano II ha dato una svolta ad una Chiesa che, dove maggioranza, in particolare in Italia, per le note particolarissime condizioni del nostro paese, non aveva la grammatica minima di pensarsi dentro una società plurale. I processi di questa istituzione, di questa cultura in Italia sono molto lenti e noi vogliamo incalzare, non perché li abbiamo capiti meglio, ma perché ne abbiamo sofferto la mancanza e vogliamo contribuire anche con occasioni come queste al dialogo e alla reciproca conoscenza. Noi evangelici, e dico uno dei motivi che presiedono anche alla pubblicazione di questo fascicolo, abbiamo conosciuto il cattolicesimo a partire dal Concilio di Trento, abbiamo conosciuto il voto tridentino del Vaticano I e gran parte della nostra apologetica controversistica, gran parte della nostra, in termini tecnici noi diremmo, evangelizzazione, si è poggiata su quel tipo di cattolicesimo. La contestazione della mariologia, del papato, della sacramentologia, no? Questo era il cavallo di battaglia della testimonianza evangelica. Ora, noi dobbiamo capire che non sono cambiate le questioni, ma è cambiato il mondo, è cambiato uno stile, è cambiato un'impostazione, è cambiata una sensibilità, è cambiata anche una teologia. Si è elaborato, si è sviluppata, se vogliamo usare questo termine tecnico, lo sviluppo della dottrina. E allora noi siamo di fronte alla necessità di fare i conti con questa novità, con questo processo, con questo divenire. È vero che la Chiesa cattolica non è mai stata fissa, stabile, ma sicuramente negli ultimi 50 anni abbiamo vissuto e stiamo vivendo un processo molto dinamico, senza la comprensione del quale noi rischiamo di essere attaccati a paradigmi che non sono completamente superati, ma che sono vetusti, se presi in un'ottica isolata rispetto al presente. E quello che sta accadendo non solo in Italia, anche con il Verbo in Italia, ma anche con l'Avventellato internazionale e mondiale, quando di fronte a questi alcuni fenomeni, alcuni propagini di questi cambiamenti, molti evangelici non hanno più le categorie per comprenderli e quindi si aprono a forme, diciamo, ingenue di ecumenismo, ingenue nel senso di capire, di pensare che la Chiesa Cattolica è tutta cambiata, non c'entra più rispetto a quella di Trento, del Vaticano I, dei dogmi mariani, non c'entra più, è quella che si presenta col volto abbracciante, con il dialogo con molti soprattutto legati alle figure dei papi e soprattutto di quest'ultimo. Allora questo è un esercizio, se vogliamo, di autocritizzazione parziale, limitato, riduttivo, ma che cerca di mettere a tema quello che è accaduto 50 anni fa e di offrire strumenti per comprendere che se all'interno della stessa teologia cattolica dopo 50 anni si discute anche animatamente su cosa è successo 50 anni fa, e noi che lo osserviamo in qualche modo dall'esterno, capite la nostra maggiore difficoltà a capire tutte le sfumature, tutte le particolarità di questo itinerario in corso. Devo dire anche per parentesi che mi sembra anche interessante che sia la componente evangelicale in questi anni a aver offerto, per quanto discutibile e discusso può essere, una ad essersi assunta la responsabilità di offrire una lettura del Vaticano II. Il mondo storico è rimasto silente, il mondo del cosiddetto storico. Ha mandato gli osservatori al Vaticano II su Libia, era l'osservatore, Paolo Lisa era segretario, credo del Consiglio Ecumenico delle Chiese, uno dei segretari redattori o giornalisti che seguivano l'attualità del Concilio, non è uscito niente. E questo ci deve dire anche, ci dice qualcosa, è un silenzio, secondo me, che è solo, che probabilmente quelle interpretazioni che sono venute da Subiglia, la nuova cattolicità del cattolicesimo, 67, e altre, sono ritenute oggi imbarazzanti nel mondo dell'Evangelo. E quindi non c'è un'assunzione di responsabilità, forse non c'è da dire molto rispetto a quello che è il dibattito interno alla stessa teologia cattolica. Prendo alcuni punti che hai citato, forse non in ordine e forse non tutti, alcuni per spendere una parola di comprensione e di chiarimento, altri per provare a rispondere in maniera discorsiva e dialogante. Il fascicolo non ha comunque la traduzione in minuto della rivista, non ha questo incapacità o difficoltà o sospetto rispetto al dialogo, alla contaminazione. Il dialogo per noi è l'ingrediente principale del lavoro che loro. Noi siamo una teologia di frontiere, non potremmo non esserlo, non solo per ragioni contestuali, cioè siamo una minoranza e se il dialogo è una parte integrante del nostro lavoro teologico, non è un lavoro teologico serio, è un lavoro solipsistico, è una sorta di teologia autistica, se non si apre programmaticamente al dialogo. Ma non è solo una questione di contesto, la teologia in sé è di frontiera, è porsi di fronte, accanto, insieme a interlocutori. Il nostro, e non è solo studi di teologia, ma le giornate teologiche sono convegni a cui sempre invitiamo interlocutori di altre persone, di altre provenienze. Perché il punto è, non è tanto essere estranei, esterni o contrari al dialogo, avere questa incapacità o inettitudine. Il punto è di farlo nella chiarezza, farlo nella franchezza, farlo nella parresia. L'ecumenismo ha avuto tanti meriti, ma ha avuto anche alcune, porta con sé anche alcuni fratelli, e cioè quello di aver costruito una retorica per cui si può dire tanto ma non si deve dire, non si devono mai toccare le cose centrali, si deve sempre rimanere, spesso rimanere ad un livello così superficiale, periferico o retorico, da non toccare mai le questioni. Per noi il dialogo ecumenico non è così. È il modo cristianamente insegnato dalla parrocchia dialogare, parlare e correggersi se si sbaglia, ascoltarsi reciprocamente per provare a imbastire una conversazione, una reciproca comprensione. Quello che a noi probabilmente quello che noi sogniamo è che talvolta nel mondo evangelico, quando ci si apre a alcuni teologi, correnti, scuole, movimenti della teologia cattolica, lo si fa spesso in una maniera teologicamente ingenua, come quando si è affascinati da qualcosa perdendo di vista quello che c'è intorno, quello che c'è dentro, quello che c'è dietro, quello che c'è sotto. Allora, questa è una lettura secondo me ingenua, come se appunto nel caso della fattispecie a cui faceva riferimento degli autori discussi, un teologo evangelico scopre la nuova teologia, scopre la sacramentalità e arriva a dire delle cose che non stanno nella tradizione ebraica, cioè che sulla Mariologia siamo d'accordo. Non è vero, è una fascinazione, non è vero, questo non è mai andato a Loreto, questo non è mai andato a Santa Maria Maggiore, questo non ha mai visto o osservato con attenzione il magistero di Giovanni Paolo II e non solo il magistero, la spiritualità di San Vicente. Cioè, è questo tipo di così ingenuità che coglie un aspetto e sembra dimenticare quello che ci sta intorno. Noi vogliamo una analisi, una lettura che sia sicuramente aperta alla novità e aperta al cambiamento in atto, ma che non perda il realismo e la capacità di mettere insieme i pezzi, di non selezionarne uno solo. Una delle chiavi interpretative che sono state in secoli utilizzate per cercare di comprendere con il cattolicesimo è proprio questa della sempre eterna, sempre la stessa, non cambia mai. E anche il Vaticano II, l'abbiamo, come dire, testimoniato, è stato letto anche di quella chiave lì. Herbert Carson è un autore che dice, ma sì, questo è quello che diceva lo sorvegliatore, è stata solo un'operazione di cosmetica, ma se si va a cogliere il trucco, sotto sotto è rimasto quello che era prima. Ora, questa è una lettura, lo dico in modo chiaro, riduttiva e italiana. Non è quella, secondo me, che risponde in maniera più comoda e realistica a quella che è la realtà, la dinamica che il Vaticano II ha interpretato e ha messo il suo voto in moto. Io credo fermamente che questa non sia una realtà statica che rimane sempre questa, è una realtà in movimento, una realtà storica, in cui lo sviluppo non significa però, e qui non siamo d'accordo, meglio, arriviamo a più punti di disaccordo, è una realtà che rinnovandosi non perde niente di quello che ha accumulato. Ma c'è uno sviluppo, c'è un rinnovamento, c'è un itinerario. Il punto non è che non sia una realtà storica e indivenire. Il punto è che è una realtà che non genera niente, che non vuole arrivare più di niente, anche di quei gestiti, di quelle di cui fratelli che probabilmente sarebbe cristianamente, evangelicamente, biblicamente più facile liberarsene denunciando e lasciandoli da parte. Quando cito il decreto sulla libertà la dignità dell'uomo, e dove si dice la Chiesa medita sulle cose del passato, ma è molto più facile dire abbiamo preso una cantonata, quando abbiamo negato la libertà religiosa, la libertà di coscienza, il pluralismo, abbiamo semplicemente sbagliato. Ora, è possibile che una Chiesa non possa dire abbiamo sbagliato, non gli individui e non solo gli uomini della Chiesa, ma l'autorità istituzionalmente più alta, abbiamo sbagliato e ci pentiamo. Questo noi vogliamo vedere per saggiare la vera capacità di rinnovamento e non semplicemente aggiungere, annettere, mettere ancora elementi, affastellare elementi, processi, movimenti, senza espellere le cose che nel passaggio storico si sono maturate come sbagliate. Il principio della Chiesa che si rinnova sempre, si riforma sempre, e non solo aggiungendo, ma anche togliendo, non solo mettendo un'altra lettera, aggiungendo qualcosa che non c'era prima, ma non sottraendo, ma anche espellendo qualcosa che c'era, che forse doveva essere espulso. Quando noi diciamo Vaticano II è veramente una cosa nuova, ma non è una cosa totalmente o radicalmente nuova, perché nella sua concezione di se stesso non vuole rimuovere nulla, semplicemente non è l'avverbio giusto, vuole reiterare quello che è stato nell'ottica di una nuova sensibilità. Allora, questo forse è un punto di contrasto che ha a che fare proprio con due convenzioni diverse della realtà della Chiesa, della realtà della sua dinamica storica. Può una Chiesa dire ho sbagliato, mi pento, oppure deve essere condannata a questo continuo, perpetuo rinnovamento senza sottrazione? Il Vaticano II è un esercizio straordinariamente riuscito di un'operazione di cattolicità che, senza perdere nulla, vuole ridire, reiterare, ripresentare il proprio patrimonio in un'ottica di tempi rinnovati e di sfide diversificate. Quindi lo settimo stupore, in realtà io non lo accetto, non credo che abbiamo sposato una ermeneutica di semplice macchiaggio. La realtà è in divenire, anche quella della Chiesa Cattolica, e il punto è fino a che punto è veramente in un cammino di rinnovamento, se non c'è un punto di sottrazione, se non ci sono costi teologici, dogmatici. Questo forse è il punto. E anche la questione della contaminazione, il sospetto, va benissimo essere contaminati, essere influenzati, essere interpellati. Il punto è tenere sempre presente, e questo c'è l'insegnamento a voi, che la Chiesa non può mai essere, o se vogliamo la cattolicità, il cattolicesimo, non può essere mai considerato solo per un pezzo, va considerato nella sua totalità. E allora essere attratti solo dai movimenti carismatici, dove si cantano le stesse canzoni che si cantano nelle chiese pentecostali, è un pezzo, ma va collegato a tutto, possibilmente. Essere affascinati da un linguaggio simile evangelico che nel quale pontefice ha, per così dire, imparato il contatto con gli evangelici argentini. È un pezzo, se poi questo non vuol dire il vero cambiamento di altri importanti snodi strutturali di questo mondo. Questo è quello che noi diciamo. E che mi sembra un esercizio di responsabilità all'interno di una tradizione teologica che fa fatica a sviluppare una comprensione di tipo complessivo. Accolgo il rilievo su Seconda Corinzi, certamente è un pezzo, è provocatorio, è a modo di conclusione, è apre a tutto un lavoro di lettura, se vogliamo, secondo categorie bibliche. Il saggio è un saggio principalmente di carattere storiografico e un apporto di lettura di tipo macro-teologico. C'è una conclusione, veramente non è tutto, e convengo che preso in maniera a freddo, unilaterale, si presta ad un uso, può prestarsi ad un uso di carattere strumentale. Però è una di quelle, abbiamo potuto usare i grandi testi anche dell'Antico Testamento sulla necessità di scegliere Dio e Dio, ma non solo per il cattolicesimo, per tutte le espressioni della fede cristiana. Avremmo potuto fare riferimento a testi che anche negli Evangeli invitano ad una scelta, che la fede non può essere un magazzino in cui uno accumula, ma deve essere una vita in cui il principio della presenza di Dio nella sua verità, nella sua santità, deve espellere qualcosa, non può solo accumularlo. È, se vogliamo, l'inizio parziale di una lettura che comunque va fatta ciascuno in casa propria e aiutandosi gli uni gli altri a leggersi in maniera anche legata e nutrita da regole giuridiche. Certo, Calvarra, qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla teologia protestante contemporanea, la viene citato Barthes, certo non viene preso come modello di riferimento o voce paradigmatica. Il nostro sforzo è quello di dar voce a una teologia evangelica che in Europa, nell'Europa continentale, ha in qualche modo privilegiato un filone di teologia protestante, dimenticando o negligendo altri filoni altrettanto importanti, che nelle facoltà di teologia protestanti vengono quasi sistematicamente negletti. Il nostro tentativo è quello di invece dar voce alla teologia evangelica, che è vivace, che è esuberante, ma che forse va ha dei punti di riferimento che non sono esattamente quelli tradizionali della teologia protestante, dei manuali, almeno quelli dei manuali continentali. Sarebbe tutto un ricordo vero che non c'è esatto, però c'è famiglia, che in qualche modo è stato il principale esponente della teologia di Barthes in Italia, e c'è un piccolo per una rievocazione della sua opera con molti aspetti, diciamo, positivi, qualche critica che viene anche suggerita. Vengo alla questione forse centrale che mi sembra il punto 3, che, come dicevo, deve essere quello il terreno vero di confronto. perché ci possiamo vivere, ci possiamo aiutare reciprocamente a leggere fenomeni in maniera più o meno opportuna, più o meno ariosa, più o meno legata all'uso di fonti e quant'altro. Però il nocciolo della questione è effettivamente questo. Quello, o meno, si può avvicinare al nostro nocciolo a partire da questi due punti, cioè il ruolo della traduzione dentro cui, traduzione con la T maiuscola, dentro cui sta la scrittura, dentro cui sta il magistero, e questo mi pare che non venga mai proposta l'identificazione con Crea, non è questo la tua idea, non questo credo nemmeno quanto non è detto nel fascicolo, c'è questa idea dinamica di una traduzione che comprende la Sacra Scrittura, ma che eccede la Sacra Scrittura e si manifesta nella voce attuale e attualizzante del Magistero. Ora, per noi questo tipo di ricomprensione del Vaticano II, che è effettivamente più dinamico e diversificato rispetto alla posizione del Concilio di Trento, non è ancora una posizione in cui il primato della Sacra Scrittura venga effettivamente riconosciuto. È sempre la Scrittura dentro qualcosa in cui la voce finale attuale è ricompresa in quella del Magistero. E allora a noi risulta difficile comprendere come il Magistero possa essere sottoposto alla voce della Sacra Scrittura quando, in quest'ottica dinamica e non comprensiva, è alla fine la voce ultimativa, la voce ultima della tradizione, quella del Magistero. Cioè, in sintesi, anche per il Vaticano II, la Scrittura non è conclusiva. È sicuramente recupera un ruolo che non aveva prima, viene sicuramente incoraggiato la lettura, viene spinto lo studio, viene sicuramente rimessa nel circolo della vita ecclesiale, ma non è conclusivo. È un elemento importante, prioritario, decisivo, ma non conclusivo. Qui forse sta un nocciolo di continua differenziazione. E anche per quanto riguarda la cristologia legata poi alla concezione della Chiesa, della visione, del dialogo, è il Vaticano II che ha questa idea, se vogliamo, graduata della Chiesa che va a sfumarsi e ad abbracciare l'umanità intera. E è parte di una delle polarità o delle tensioni irrisolte, lasciate aperte dai tempi conciliari, in cui noi vediamo una tendenza a una sorta di universalismo che non è mai precisato o definito in maniera rigorosa, ma che è dentro quelle parole, dentro quella prospettiva. E se questa è la prospettiva, ci chiediamo come si possa salvaguardare la centralità di Cristo, la necessità della fede e della professione del Vangelo. È un tema anche interno alla teologia cattolica che per noi è decisivo. E concludo dicendo che per quanti cambiamenti, pulsioni, spinte il Concilio Vaticano ha dato, e a 50 anni di distanza continua a dare, alcuni assetti strutturali di come si è configurata istituzionalmente o perché teologicamente la Chiesa rimangono invariate. Rimane invariata questa che per noi è un ibridismo tra un profilo ecclesiale e teologico al cui centro c'è una realtà statuale politica. Questo per noi è un ossimoro, è un qualcosa che non sta, non può stare insieme, o se è una cosa o se è l'altra, ma una realtà che pur con questo nuovo lancio teologico, la Lumen Gentium, il popolo di Dio, il corpo di Cristo, il tempio dello Spirito Santo, non mette in discussione l'aspetto politico del suo centro e il suo essere Chiesa e Stato nelle sue strutture centrali, questo però è un problema teologico. Mi spiace che anche i luminari, come Barat e altri, siano almeno taciuti su questa che è una questione decisiva. Se è Chiesa, è Chiesa, lo Stato fa l'altro. E l'autorità della Chiesa non si autorizza a stare. E se questo è un crescente della storia, un prodotto della storia, una Chiesa che vuole veramente stare sotto la parola di Dio deve avere il coraggio di ritirarsi su territori ambiti che non le competono. Avrà il coraggio, questi sono terreni su cui noi vogliamo vedere, vorremmo vedere la Chiesa di Roma prendere posizioni coraggiose, unilaterali ritrattazioni su quelle che sono le crescenze della storia che non hanno nulla a che fare con il mondo di Gesù Cristo. Gesù Cristo non è venuto a fondare uno Stato dando al pastore supremo di una Chiesa anche competenze di un capo di Stato. Questa è una prerogativa che storicamente questa Chiesa si è presa, ha accumulato e ha incontrato, dando anche peso dogmatico a questo. Quando noi vedremo cambiamenti lì, diremmo che questi cambiamenti sono strutturali. Se non li vedremo, vorremmo avere la libertà nell'amicizia, nella fraternità, nel rispetto, nella volontà di dialogo, di poter continuare a porre la domanda, così come vorremmo che i teologi cattolici possano avere la libertà e la libertà di interpellarci e di metterci in discussione dicendo ma voi non siete pieni, perché non avete il ministero ordinario, perché non avete l'eucaristia. Noi non siamo Chiesa, e allora diciamocelo molto apertamente. Diciamo, la Chiesa Cattolica lo dice, la Domino Gesù l'ha ribadito nel 2000. Noi non siamo Chiesa, siamo dei gruppi, siamo delle comunità. Ma se noi vogliamo essere Chiesa, la Chiesa sta dove c'è il ministero ordinato e dove c'è l'Eucaristia. Noi non ce l'abbiamo, o meglio, abbiamo la Santa Cena e abbiamo il ministero ordinato, ma non il senso romano, non siamo Chiesa. Va bene, noi non è che vogliamo avere patenti di ecclesialità dalla Chiesa di Roma, però questo è, dentro tutto quello che viene, anche questo è un entami incorretto. E noi siamo grati alla Chiesa di Roma per averlo riconosciuto. Perché gli amici protestanti luterani dopo il 2000, è tornato indietro e risponde, no, è sempre stato così. Ed è bene che le questioni siano tutte aperte. E quindi questa sera abbiamo non abbiamo arrotolato il tappeto, ma l'abbiamo srotolato e mi auguro che questo tappeto continui a essere srotolato con amicizia e con simpatia. Grazie.
Ok, possiamo mantenere anche l'ordine delle cose che avevamo detto all'inizio, quindi proseguire con la seconda lettura, che è appunto quella della scrittura dogmatica sulla divina rivelazione del Verbum, e chiamerei diciamo le lettrici. A proposito di Carbatto vorrei semplicemente ricordare che la rivista di studi di teologia nella edizione precedente aveva dedicato proprio il numero completamente a Carbatto, quindi questo potrebbe essere un elemento importante.
spiega che uno legge e uno legge il commento.
Sì, sì, scusate, non l'abbiamo detto all'inizio, diciamo c'è una parte della lettura che riguarda i documenti del Vaticano e l'altra è, diciamo, le domande che in qualche misura è la cattolico, l'altro è l'evangelicale. Grazie.
Vedendo le ordini dei principi che identifica la Vaticano I, mi chiede il cuore la genuina dottrina della divina benedizione. Ma questi consigli, su quali tanti difficili avevano operato, non hanno invece evitato il ruolo della Chiesa e del Papa? Gli apostoli, affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro successori i vescovi. Questa sacra tradizione, dunque, e la scrittura sacra sono come uno specchio nella quale la Chiesa che viene in terra contempla Dio. Ma i vescovi, o anziani, non furono stabiliti per conservare integra la testimonianza dell'Evangelo e non la successione degli apostoli? Loro stabilirono una certa tradizione prima della scrittura, non è la parola profetica quella parola certa di cui la Chiesa ha bisogno. È la stessa tradizione che fa conoscere la Chiesa in tre canoni di libri sacri. Ma non è lo Spirito Santo ad aver ispirato i testi che poi la Chiesa ha riconosciuto come canonici? L'una e l'altra, la sacra tradizione e la sacra scrittura, devono essere accettate con pari sentimento di pietà e di verità. Ma se la tradizione e la scrittura sono sullo stesso piano, come fa la scrittura a rinnovare e riformare la Chiesa? L'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta nella promessa, è affidato al solo magistero vivo della Chiesa. Ma la Chiesa cattolica si è rifiuta di quella scrittura, allora bisogna del solo magistero? I libri della scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità di Dio, in ordine alla nostra salvezza. La fedeltà e l'inerranza della scrittura è limitata al solo messaggio di salvezza o si estende a tutto ciò che la richiedesse? La sacra teologia si basa come su un fondamento perenne sulla parola di Dio stessa, insieme con la sacra tradizione. Come può la parola di Dio stessa avere primato se è sempre controllata dalla tradizione, quindi dalla Chiesa?
Ecco, io ho chiesto 5 minuti per poter reagire. Ne vorrei 6 perché da questa lettura mi piacerebbe, ma sarà un prossimo appuntamento. La tesi 8, dice il Concilio, è la stessa tradizione che fa conoscere la Chiesa l'intero canone dei libri sacri. È la tradizione che dice questi libri sono sacri e questi libri sono apocrifi. La obiezione. Ma non è lo Spirito Santo ad aver ispirato i testi che poi la Chiesa ha riconosciuto come canonici? Ecco che si apre qui un circolo, una circolarità virtuosa, dove probabilmente bisognerà riuscire a mettere insieme le due sensibilità, no? Il primato della scrittura, il primato spirituale, e d'altra parte però anche la mediazione della Chiesa. In questo senso si potrebbe cercare di ragionare e di lavorare insieme. Sull'altra io convengo, ma proprio teologia, se su tutte le tesi io come teologo cattolico non sono pienamente d'accordo, io ritengo che alcune delle tesi che sono state pronunciate noi teologi cattolici e molti vescovi sono andati più avanti, cioè queste formule del Concilio Vaticano II sono anche formule di compromesso, ecco. Sono anche formule per dire sotto cui non si va indietro, almeno della Bibbia si legano le parti maggiori,
Dopo Martini diceva no, bisogna vederla tutta realizzata e farla diventare regola di vita e vita, ecco. Però almeno non si fissi quella sorta di non ritorno. Però io dico, la fedeltà e l'ineranza della Bibbia è limitata al solo messaggio di salvezza, non a tutto ciò che la Bibbia dice. Questo è certo. Per me, cattolico, teologo, per me uomo del 2000, ecco, io non accetterò mai che qualcuno possa leggere nei racconti della Genesi, della creazione del mondo, una teoria scientifica della genesi dell'universo. Ecco, questi letteralismi o questi fondamentalismi vanno assolutamente rifiutati dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'uomo. La Bibbia contiene degli errori. La ineranza della Bibbia riguarda le cose da Bibbia. Se no facciamo ancora il processo vero. Ma questo soltanto perché reagisco a Carlo. Devo dire che io preferisco del fisico dal vivo piuttosto che per il senso. Quindi cercheremo di poi ho capito un'altra cosa che avrebbe probabilmente se dovessi reintervenire e direi cose diverse, ma questo sarebbe il dialogo. Capisco che, non so se mi spingo troppo in là, ma capisco che questo testo è scritto, vorrei dire, ad intra, non è scritto soprattutto ad extra, per quelli di fuori, ma anche per quelli di dentro il mondo evangelico. Io sono uno dalla parlata che tradisce il dialetto di quello che viene da fuori. Per cui mi sono stupito di alcune cose. Però forse se avessi pensato, guarda che questo libro non è scritto soprattutto per voi di fuori, ma si parla di voi di fuori, ma per quelli di dentro, e allora forse appunto alcune mie, come dire, mie accensioni sarebbero state un pochino più banali. Per quanto riguarda l'accumulazione delle dottrine, cioè, sì, in effetti questo è un problema. Pensate al travaglio per cui adesso noi stiamo dicendo due sino di sulla famiglia. Due sino di sulla famiglia perché abbiamo la questione del divorziato di sposati. Dove il problema è che sembra che il magistero cattolico non possa in qualche modo affermare di essersi sbagliato nel sostenere alcune tesi che oggi vengono giustamente, saggiamente riviste. Ecco, io avrei una proposta molto semplice, che è che il magistero, a parte che il 12 dice che ad essere infallibile è tutta la Chiesa che crede ed è assistito dallo Spirito. È un testo forte quello del 12, che magari appunto viene dimenticato dai padri per perdere il verbo. Ma io direi che la verità è storica. Cioè, non è che tutte le definizioni che si sono date durante la storia sono tutte valide in ogni momento, ma sono valide in quel momento. Noi teologi, sapete, ricostruiamo per esempio che in certi momenti la Chiesa denunciò e ritenne come assolutamente peccaminoso il partito ad interesse, ma si esisteva, si viveva in una economia non di mercato. In un'economia non di mercato il prezzo di interesse è uguale a misura. Ma in un'economia di Stato sorrido, c'è anche un ruolo, c'è anche la Banca Mondiale. Dopo noi giorni ci mettiamo la banca etica e ci mettiamo le persone. Quindi in questo senso vorrei dire, probabilmente se avessimo una concezione più storica della verità e meno conseguenziale, forse ci guadagneremmo. Ma gli direi che Leonardo, vai prima a Roma, insomma, convincili prima di Roma. Ecco, in questo senso voglio dire, voi non dovete pensare alla Chiesa Cattolica, ma come a tutto un congegno unitario, tutti obbedienti e ferventi e devoti nei confronti del Santo Padre, che ci dà le regole e che poi dopo noi osserviamo. Poi in realtà c'è molto pluralismo, c'è molta libertà, c'è anche troppo soggettivismo per certi aspetti, insomma. E quindi io credo che da questo punto di vista, se si dovesse fare un Vaticano terzo, Martini diceva, meglio vedere il Vaticano al secondo perché rischiamo di annettare, no? Nei tempi in cui appunto non c'era ancora questo Papa Francesco che ci dà tante speranze. Ma Papa Francesco non fa un mito del Vaticano II. Papa Francesco dice che il Vaticano II è un fatto, neanche un evento, probabilmente, è un fatto che è avvenuto, che ha dato tante cose positive, che ha creato anche qualche problema nella sua recezione, ma bisogna andare avanti. Non finisce la storia della Chiesa col Vaticano II. Riguardo invece, parlo un po' così, ecco, al problema dell'universalismo santifico, io ci credo profondamente. Io credo profondamente all'universalismo santifico e al contempo credo che ci si salva solo per la fede in Gesù Cristo. Voi ci pagate per fare i teologi, spetterà a noi teologi cercare di mettere insieme questi due poli che potrebbero apparire quasi un simbolo, diceva, ma la salvezza è precisa. Guardate, noi abbiamo avuto, concludo, una vicenda molto drammatica nella nostra Chiesa Cattolica, quando sembrò che sotto Benedetto XVI, ma già erano cominciati i movimenti con Giovanni Paolo II, alcuni canonisti, alcuni liturgisti volevano che nella preghiera di consacrazione del calice si dicesse appunto versato per voi, discepoli, e per molti, produrli, anziché per tutti, come viene invece oggi celebrato nelle liturgie cattoliche. Ebbene, la battaglia sul produrli voleva dire che Gesù è morto in croce per molti, ma non per tutti. In senso greco, effettivamente, difende la lezione per molti. Ma i nostri libri dicono, ma molti vuol dire una moltitudine vuol dire per tutti. Io credo che è stata una grande sofferenza e noi abbiamo tenuto che si dovesse accettare appunto versati per voi e per tutti. C'era un mio amico parroco per dire che sono cattolici, mi diceva, io dirò così, versato per voi e per molti, che però vuol dire tutti, che poi non proseguiva nella consacrazione, per dire che poi dopo noi cattolici siamo forse meno rigorosi e meno, come dire, dalla piena dritta, ecco, come voi evangelici
in ragione anche del fatto che siete una minoranza, ecco. Noi siamo una maggioranza, per cui ci sono anche ragioni sociologiche, credo, che giustifichino questo fatto. Però io credo che il vero problema è vedere insieme. Tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza e dalla parte noi non possiamo scegliere. La salvezza è Gesù Cristo, il vero volto di Dio.
Direi che possiamo ringraziare i nostri due interlocutori.
E volevo dire che ho invitato Leonardo a un nostro corso che non sarà per studi di Dio eccetera, ma sarà per studi del gender, per questioni della sessualità. E appunto questo per dire che gli inviti non sono soltanto da parte delle chiese piccole nei confronti delle chiese grandi, ma anche le chiese grandi invita, la chiesa grande invita appunto esponenti delle chiese minoritarie a vivere allo stesso titolo, con la stessa forza appunto il proprio punto di vista su questioni sensibili e scottanti, quale dovrebbe essere il gender, che sono problemi che travalicano le nostre uomini e grazie.
Niente, vorrei avere una parola conclusiva per i nostri amici cattolici che hanno accettato di essere presenti a questo dibattito. Vi invito a annunciare, non sono avverso. Comunque, credo che l'utilità per voi è per voi di prendere consapevolezza di una minoranza religiosa, come non è, vuol dire ossessionare dai propri conflitti, dalle proprie problematiche interne, ma riflettere anche su un mondo, diciamo, diverso, un mondo cattolico. Ai miei fratelli e amici evangelici vorrei forse ricordare e incoraggiare la lettura che Leonardo fa di introdurre questo numero di studi di biologia. Per troppo tempo noi abbiamo appunto trascurato il vari compiti a casa, tra questi compiti c'è anche quello di riflettere appunto non solamente sulla dimensione dei fenomeni, cioè il cattolicesimo non può solamente sorprenderci per quello che accade e che dal nostro punto di vista ecco, ha poco fondamento per le scritture, ma noi dobbiamo interessarci ai contenuti e quindi ecco che questa riflessione sul Vaticano II è un compito che ancora noi dobbiamo prendere pienamente e svolgere. Siamo grati a Leonardo per aver fatto per noi un bel lavoro, ma non è la nostra personale responsabilità, è la nostra individuale, come le nostre chiese. Quindi, ecco, sono considerazioni che mi portano, diciamo, come dire, a considerare tutti i dati che hanno spesso insieme queste due ore, a parlare di Vaticano II, ma in realtà abbiamo riflettuto su qualche cosa che è così pervasivo nel nostro paese e con il quale ogni giorno dobbiamo far conto, anche quando pensiamo di fare qualcosa che non ha niente a che fare con la dimensione del sangue, del religioso, diciamo in termini certamente difficili. Quindi grazie per la vostra partecipazione.
C'era dello spazio per delle domande da pubblico, ma forse è tardi. Io però volevo semplicemente cogliere la presenza. Ho visto l'assessore, se non ricordo male, le varie opportunità,
Bartolomei, quindi siamo grati che qui forse c'è il saluto da parte del, prego, prego, delle istituzioni. Buongiorno.
Prego, prego. Buonasera, sono Patrizia Bartolomeo, ho la delega alle pari opportunità ma anche la delega alle politiche di integrazione. Stasera sono rimasta in mezzo al pubblico per ascoltare il tema proposto, oggetto del convegno, e io ringrazio la Chiesa Evangelica che presenta questa amministrazione diversi momenti di incontro e di momenti di riflessione. L'importante è che per scelta, e questo è un valore che sta portando la Chiesa Evangelica di Cinisello in questa comunità, chiede il patrocinio ed entra dentro le istituzioni, ed è un fatto importante per una chiesa che è presente sul territorio. E l'invito alla Chiesa Evangelica, ma è il percorso che speriamo si possa fare con tutte le realtà, le comunità di questa nostra città, e che si possa avere un tavolo come questo con rappresentanti di tutte le comunità religiose. Ho sentito parlare stasera di chiesa minoritaria e di chiese minoritarie. Mi permettano i professori di dire che tutto è relativo. Oggi sicuramente in Italia la chiesa cattolica è la chiesa maggioritaria, ma noi sappiamo benissimo che in altre realtà la chiesa di cristiani in generale sono a loro volta minoritari rispetto ad altre religioni e confessioni. Oggi non possiamo più parlare in termini così locali. La nostra realtà è una vasta scala a livello internazionale, mondiale, gli eventi di cui tutti siamo a conoscenza attraverso, oggi attraverso le informazioni dei giornali, ci fa vivere in uno stato di inquietudine e di terrore, e questo può portare delle conseguenze per tutti noi, non solo per la paura in cui viviamo, ma la paura porta ancora più a includersi, a rimanere isolati. Mentre è importante proprio davanti alla paura che le realtà esistenti sul territorio si abbraccino, e in questo abbraccio diciamo ipotetico, comunque simbolico, ecco la parola giusta, simbolica, perché insieme dobbiamo far fronte a una situazione che vede delle persone che non possono essere considerate credenti, indipendentemente dal credo che loro vogliono portare a ragione delle loro azioni. E il mio personale pensiero è che Dio, in qualunque modo, in qualunque religione, chi lo si voglia identificare e chiamare, è comunque una presenza di bene, e il bene non potrà mai essere il mezzo per realizzare morte e dolore ad altri esseri umani. Quindi ritengo che il dialogo che è stato qui più di una volta suggerito e in una serata come questo messo in pratica debba essere la chiave di lettura non solo per gli evangelici ma per i cattolici, per i cristiani, per tutti, per tutte le donne e uomini indipendentemente dalla propria professione, religione, e anche per chi pensa di non credere o chi ritiene tale. E quindi l'invito che questa amministrazione vuole portare è quello di allargare questo dialogo in un percorso di crescita insieme, perché la comunità è fatta da ognuno di noi e insieme dobbiamo lavorare per una libertà di religione che la paura vuole in qualche modo limitare, ostacolare. Non per ultima la legge regionale, no? Chi ci vede, credo, molto uniti nel contrattare per chi crede nella libertà religiosa e un valore che è supremo, quale la nessuno come libertà. La libertà è tante cose, ma sicuramente la libertà di vedere realizzati se stessi come individui nella pienezza di esseri umani. Quindi ringrazio la Chiesa Evangelica di Cinisello, i vostri ospiti e spero di avere l'occasione di sentire altri momenti di incontro e avere la possibilità anche di poter essere presente come amministrazione a un tavolo, perché è giusto che ci sia il dialogo tra confessioni religiose e anche istituzioni, perché siamo insieme e insieme dobbiamo camminare. Grazie.
perché l'ignorante non vede tutto,
ragioniamoci insieme.
Grazie molto.
Va bene, penso che concludiamo con qualche comunicazione. Intanto noi volevamo fare un piccolo dono al professor Vergottini, che da quest'anno, sapete, dall'8 dicembre diciamo, è stato anticipato che ci sarà un nuovo giubileo. Leonardo aveva già scritto qualche cosa nel giubileo precedente, 15 anni fa, però sarà da aggiornare. Però penso che questo possiamo comunque lasciarlo.
Poi mi interessa il documento di Losanna.
Esatto. Volevo anche dire questo, che sì, c'è un banco dove ci sono alcune copie dell'ultimo numero di studi di teologia, cioè il numero 50 di studi di teologia e altri numeri della rivista. Tra l'altro l'ultima lettura che volevamo fare, che tralasciamo, la trovate sulla rivista, riguardava proprio l'attualità della libertà religiosa, e poi siamo molto attenti, non solo perché è una minoranza, ma come Chiesa e insieme all'organismo che ci rappresenta, l'Alleanza Evangelica Italiana, lavoriamo proprio perché la libertà religiosa sia riconosciuta a tutti, cioè indipendentemente dalla propria fede, ma che ci sia la libertà, come Leonardo stesso ha detto in altre occasioni, la libertà religiosa è la madre di tutte le libertà. Se noi sopportiamo quella, abbiamo sopportato la dignità delle persone. Quindi grazie a voi per essere stati qui e alla prossima volta. Un ringrazio anche ai professori, grazie a tutti.